Allora, cari fratelli, siccome mi hanno detto che io faccio le omelie un po' lunghe, oggi la faccio brevissima. Che cosa cercate? Ho finito. Già finito. Tutto il resto sarà solo cercare di scavare dietro questa domanda, che è la domanda fondamentale della nostra vita. Allora, collochiamo questa domanda. Dove sono i discepoli? Dov'è Gesù? Qua davanti a noi c'è ancora il fonte battesimale aperto. Domenica scorsa abbiamo celebrato la festa del battesimo di Gesù nel Giordano. Abbiamo battezzato un bambino per immersione e era l'ultima festa del Natale. Tutte le feste del Natale sono feste della manifestazione, cioè in cui si rivela a noi quel mistero così grande, addirittura inimmaginabile, del verbo. Dio è verbo, Dio è il verbo, Dio è logos, Dio in ebraico è dabar. Dio è la parola. Dio si è manifestato a Israele con la parola, che non sono le parole dei nostri, tutti quelli che parlano, ma la parola che si concretizza. Dice il libro della Genesi, capitolo 1, Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Quando Dio dice, quella parola si compie. Si compie. Allora, questa parola che è stata accolta da un popolo concreto, da un uomo concreto, Abramo, dentro un'esperienza in cui di fronte alla domanda di senso che attraversa il cuore di tutti gli uomini, di tutte le culture, è la domanda: che senso ha la vita? Per quale motivo la vita deve finire? Ecco, dentro quella domanda Dio ha risposto con dei fatti. Primo fatto: Abramo decide il figlio Isacco. Chiaro che questa parola si deve compiere, si può compiere, se in noi c'è uno svuotamento tale che la può accogliere. Quando è che qualcuno di voi ha cominciato ad ascoltare la parola di Dio? Quando ha toccato dei momenti difficile della propria vita, quando si è dovuto mettere di fronte alla verità di sé, fatti concreti che ti hanno ridimensionato. Allora lì Abramo non aveva figli, era vecchio, prossimo alla morte, ha accolto la parola. Ma questa parola vuole compiersi in pienezza nella nostra vita, per cui doveva rivelarsi come una persona. Nella sinagoga ebraica, dove c'è la liturgia della parola, il rotolo della Torah è avvolto e vestito di un tessuto prezioso. Viene portato in braccio come un bambino, perché la parola è Dio. Ma sembra sempre qualcosa che non si capisce, non la puoi vedere. Ma il verbo si è fatto carne. La parola si è fatta carne grazie allo svuotamento della Vergine Maria, che ha dato tutto di sé al Signore. Tu dici, ma come mai la mia vita non si compie tutto quello che io ascolto? Semplicissimo. Perché al Signore quanto spazio gli diamo nella nostra vita? 12 secondi al mese? Quanto tempo? Pensate quante ore spese sul cellulare a chattare. Già lì si dovrebbe far capire quanto siamo lontani e quanto il tempo prezioso scorre e non torna più. Per cui, nel momento favorevole, in un luogo concreto dove c'erano degli uomini e delle donne che si ponevano la questione della loro vita, che si sentivano bisognosi di una conversione, di un cambiamento. Altre parole che dobbiamo sostituire di fronte a quello dei nostri sovrintendenti schiavisti che ci dominano. La parola di quest'anno e di ogni anno per noi non è tanto l'inclusione, da tutte queste parole che io mi ricordo un certo tempo c'era la mucillaggine, no, delle parole stupide che si inventano così la gente. Questa parola è conversione. Noi abbiamo bisogno di conversione. E questi poveri vanno dove il Giordano sta entrando nel Mar Morto, nel punto più basso della terra, meno 400 metri d'altezza. Questo è già l'inizio della conversione, perché nel nostro immaginario Dio si manifesta. Dov'è la vicinanza più grande con il divino, con il mistero, come cavolo vuoi chiamare tu? Dov'è? Sulla cima del Tibet, in alto, in un posto dove c'è molto silenzio, dove ci sono alberi molto grandi che possiamo abbracciare, baciare, e loro ti stringono coi rami e ti dicono ciao. Se vi è successo, andate da un buon psichiatra e fatevi vedere alcune cose, perché c'è qualcosa che non funziona. Ora, che gli alberi siano viventi lo si capisce, speriamo che lo capiamo, che abbiano bisogno di affetto. Penso di sì, perché solo chi il pollice verde è soltanto una capacità affettiva che tu hai con i viventi, quindi le piante ti rispondono dandoti dei fiori bellissimi. Chi non c'è il pollice verde si deve convertire, perché è un rozzo, quindi non ha empatia. E forse, lo dico perché quando accompagno dei miei amici che hanno il cane, poveretti, devono andare in giro col sacchetto per cattare sulla merda eccetera eccetera, forse pigliati una pianta che ti dà meno da tribolare. Però questo è un suggerimento, eh? Il Verbo si è fatto carne, si è manifestato il Signore in un luogo dove c'era un casino, ma erano tutti lì in fila che si spingevano a meno 400 metri sotto il livello della terra. Cioè lì, perché Dio è sceso in mezzo a noi. Il mistero lo si può incontrare solo perché Lui si è avvicinato, perché l'uomo con tutti i suoi sforzi non si avvicina mai al mistero. Allora, si è avvicinato mischiandosi coi peccatori. Questo già va a tirar via tutte le nostre idee del religioso, del sacro. Dice, no, qua bisogna far silenzio. Allora, a me mi fanno, certe volte mi scrive qualcuno e dice, Don Pietro, abbiamo sentito lì, ma a messa lì da Borgo Trebbia, ma che casino che c'è, tutti i ragazzi che chiacchierano. Ora, che bisogna essere d'accordo. Ma non è che la parte del sacro è dove non c'è nessuno. Dice, ah, finalmente ho incontrato Dio, non c'era mia moglie, non c'erano i miei figli, non c'era mia suocera, ah, lì ho incontrato Dio. No, nella tua vita, quella concreta, quella che per te sembra più lontana da Dio, lì Dio è vicino a te. Questa è l'esperienza dei cristiani, l'esperienza di chi davvero si è messo di fronte al sacro e lo ha scoperto, dove mai avrebbe immaginato che fosse possibile la sua presenza. Lì al Giordano, dove c'erano i peccatori desiderosi di conversione, va anche Gesù. Sapete tutta la faccenda, l'abbiamo vista domenica scorsa. Ora Gesù esce dall'acqua e cammina in mezzo agli altri, e Giovanni, fissatolo, Guardate che già la parola fissatolo è diversa da guardare. Cercavo di spiegare ai ragazzotti cosa vuol dire fissare. Vuol dire che quello diventa un punto di riferimento. Vuol dire che, faccio un esempio, nella tua classe c'è una biondina che ti attira molto. E invece di guardare la lavagna, dove magari c'è il professore che sta spiegando, tu rimani un po' intontito, con la bocca mezza sospesa, dice: ma com'è bella quella bambina, quella ragazza lì. Ecco, il fissare ha a che fare con un'attrazione, col desiderio d'amore. Quindi lo fissa e dice ai discepoli: ecco l'agnello di Dio. Attenzione, fratello. Questa è un'indicazione molto importante. Ma perché Giovanni dice: ecco l'agnello di Dio, e quei due lì vanno dietro Gesù? Perché loro hanno avuto un papà e una mamma ai quali è stata trasmessa la fede. E che cosa trasmettevano nella fede? Trasmettevano la Pasqua. Nella notte di Pasqua, nelle famiglie ebraiche, il papà. Una cosa che dicono quando vengono certi clericali qui, dicono: ma quella chiesa lì è un po' strana, quella chiesa, perché ci sono un mucchio di uomini e tanti ragazzi e tanti giovani. Dico: perché nelle altre parole che cosa c'è? Ma qualche vecchietta. Il papà è molto importante, perché il papà è quello che ti porta, pensate, esatto contrario di quello che pensiamo noi, quello che ti porta verso il mistero, è quello che ti lancia verso l'alto, mollandoti dalle braccia, e poi ti riprende, e la mamma sviene intanto che il papà lancia. Ma perché colui che taglia il cordone ombelicale, colui che ti indirizza al cielo, al mistero, il papà è un cercatore del cielo. Quindi bisognerebbe fare l'esame per capire chi di voi è veramente padre, perché mica è detto solo perché hai partecipato al concepimento che tu sei padre. È uno che ti indica il mistero, la vita, l'eternità. Quindi il papà trasmette la fede e racconta ai bambini cosa è successo quando sono stati liberati dalla schiavitù d'Egitto attraverso l'immolazione di un agnello il cui sangue è stato messo sugli stipiti delle porte. E quando l'angelo sterminatore è passato per fare giustizia dei figli degli egiziani che opprimevano Israele, vedendo il sangue dell'agnello sulle porte, li ha passati, li ha salvati, sono stati salvati. Ma ancora più forte questo agnello è l'agnello che è stato trovato impigliato tra i rovi, quando il povero Abramo, dopo tutto quel cammino lì, a un certo punto il Signore dice: allora, sei contento che hai avuto Isacco? Contentissimo, avrei mai immaginato. Bene, adesso tu prendi il tuo figlio, il tuo unico figlio, vai sul monte e me lo sacrifichi. Ma questa è una follia, è una follia. Però Abramo aveva fatto un cammino di fede, una esperienza di chi era Dio. E lui sapeva che Dio non era un mostro, non era uno che prima ti dà e poi ti chiede, è uno strozzino, gli interessa il 50%, no. È il Dio dell'impossibile, perché l'aveva visto nella sua vita tirarlo fuori da tanti casini che aveva combinato. Per cui, col cuore che si spezza, perché umanamente non capiva, però per l'esperienza della fede è salito sul monte, disposto a sacrificare anche questo figlio, perché credeva, dicono i rabbini, che seppur gli avesse chiesto il sacrificio del figlio, Dio gliel'avrebbe risuscitato. E loro non sapevano cos'era la risurrezione. Quindi, la fede che immagina quello che neanche questi delinquenti che hanno scritto l'agenda degli anni del 30 anni, come il 2030, neanche se li immaginano. Per cui non dobbiamo avere paura di questi assassini che ci dominano, che ci fanno mangiare la carne sintetica. Informatevi come si fa a fare la carne sintetica. Cose da pazzi, cose da pazzi. E li mangeranno, perché ci saranno, come si chiamano questi qui, tipo la Chiara Ferragni? Influencer che diranno: ragazzi, questa carne qui è favolosa, e tutti voi, ah sì, è favolosa. Dovete cominciare a fare così. Allora, il povero Abramo sta per prendere il coltello, l'angelo gli ferma la mano: no, il Signore non vuole tuo figlio, guarda, tra i rovi c'è un agnello, quello è la vittima. Per cui di Israele, facendo memoria dell'agnello pasquale, del grande sacrificio a cui era stato chiamato Abramo e che non si era realizzato, ogni anno celebrano la festa di Yom Kippur. Ragazzi, io le cose che vi dico le do per spiegate, quindi voi quando vi interrogo dovete saper rispondere, perché questa qui è una palestra, una scuola per affrontare le grandi battaglie esistenziali a cui saremo sottoposti. Perché se ancora non ve ne siete resi conto, qui siamo in guerra e non sono soltanto le bombe che buttano, poveracci, massacrando persone innocenti da tante parti del mondo, è che distruggono il nostro cuore, i nostri ragazzi con l'encefalogramma piatto. Allora, poi dovete cominciare a guardare i libri dei vostri figli, dovete sfogliarli e poi col pennarello fare degli X sulle pagine, perché ci sono scritte tantissime menzogne, e andare a chiedere giustificazioni agli insegnanti: cos'è che tu stai spiegando a mio figlio? Perché attenzione, siete voi che state chiedendo ai vostri insegnanti, alla scuola, di insegnare ai vostri figli, non è che loro insegnano quello che vogliono. Dovete cominciare a essere battaglieri per difendere i vostri figli dalle menzogne, perché li stanno formattando. Chiaro? Allora, questa vittima, questo giorno di Yom Kippur è il giorno in cui si ricordano del perdono e prendono un agnello, lo mettono davanti a tutti e tutti dicono su quell'agnello i propri peccati. È il capro espiatorio che, terminata questa giornata di purificazione, portando su di sé le maledizioni, gli sputi, è il capro espiatorio, viene mandato fuori dalla città nel deserto, lui che porta i peccati del mondo. Allora, fratelli, ecco l'agnello di Dio. Cosa vuol dire? Che lui, quella persona che incarna il significato dell'agnello pasquale, dell'agnello di Yom Kippur, è lui il Messia, ma in questo senso. Per cui si mettono a seguirlo e Gesù si volta, e arriviamo al momento. Che cosa cercate? Questa è una domanda molto importante, perché questa è la domanda che ci dobbiamo fare. Che cosa io e te stiamo cercando? Cioè, se uno cerca qualcosa è perché gli manca, no? Non è che uno cerca così. Sa che gli manca quella cosa e la sta cercando. Ora, che cosa ti manca? Ti manca il detersivo? Lo trovi. Cominci a capire che ci sono cose che tu stai cercando, ma sono banali, sono cose che si trovano comunque. Se non c'è il detersivo si usa la cenere, non è quello il problema. Ma c'è qualcosa che il nostro cuore cerca e non trova. Perché? Perché non è in vendita al supermercato, perché non è la banalità con cui ci rappresentano la vita. Cosa state cercando? La prossima località per andare in vacanza quest'estate? Giusto? Se potete andarci, andateci. Qual è il problema? Ma è proprio quella la ricerca più importante? O c'è qualcosa di molto più importante che noi cerchiamo e non troviamo? Che cosa cerchiamo? Sant'Agostino, il nostro cuore non ha pace finché non riposa in te. Cioè noi cerchiamo quello che è lo sposo. Perché qui, fratelli miei, siamo tutti vedovi o vedove. E se non l'avete ancora capito, lo capirete nella storia della vostra vita. Perché qualunque cosa abbiate messo come punto di riferimento della vostra vita, se non è lo sposo, è insufficiente. Il tuo cuore soffre, ha nostalgia, ha bisogno. E allora il motivo per cui sei andato a cercarti l'amante, è il motivo per cui non ti basta il lavoro, vai a lavorare di notte. Cioè, ognuno di noi qui ha una storia che gli dice che sta cercando non una cosa, ma qualcuno che corrisponda al bisogno del nostro cuore, che è l'amore. Allora, il Cantico dei Cantici, che è il vertice della rivelazione di Dio nell'Antico Testamento, che vi invito ad andare a leggere, metteteci, prima di tutto bisogna comprare una Bibbia, cercare dove è il Cantico dei Cantici, metterci un bel segnalibro e leggerselo continuamente, perché racconta di una storia d'amore. Perché che cos'è la nostra vita? Una storia d'amore che non si è realizzata. Va bene? E se non ci credi, lo capirai. Perché fosse anche vero che hai trovato il compagno, la compagna, insomma, compagno non è più un termine politico, ma insomma, compagno della tua vita, ammesso che ci sia, e ammesso che quello sia fedele a te, e tutto quello che vuoi, mettici tutta la marmellata, la Nutella che vuoi. Viene un momento, fratelli, in cui l'altro, non perché è colpa sua, ma perché è fragile, l'altro se ne va. Prima o poi ce ne andiamo e ti resta il vuoto dentro. E chi è vedovo e vedova, e magari una storia d'amore che ha corrisposto come desiderava lui, lo sa, non c'è più. Quindi quel desiderio che ti ha portato a quell'incontro non era ancora sufficiente. Allora il Cantico dei Cantici racconta di una ragazza che cerca l'amato e dice: questa sera sul mio letto ho cercato l'amato del mio cuore. L'ho cercato ma non l'ho trovato. È evidente. Cosa fai a letto? Non lo trovi. No, non è che... Adesso, perché qui da noi abbiamo tutti il cellulare, uno è a letto e sta cercando, ci sono quei siti per incontri di zitelloni, così da tutti... Ma non è... È qualcos'altro. Se tu stai a letto, se tu sei lì chiuso nel tuo dolore, non trovi niente, devi uscire. Allora lei si alza, apre la porta, va in giro per le strade, andai per le strade, ma non l'ho trovato, lo cercai, ma non l'ho trovato, l'amato del mio cuore. Perché? Perché non si fa mica trovare così, È un prodotto importante, devi combattere, devi desiderare veramente di incontrarlo. Ma prima dell'incontro che ci sarà, perché dice la parola cercate e troverete, devi scontrarti con le guardie. Perché nella città ci sono le guardie che controllano l'ordine costituito. È di notte, c'è il lockdown, devi avere il foglietto con su scritto l'autocertificazione, che male, tutto un mucchio di balle che ci hanno detto. Quindi, dove hai messo il foglietto? C'è il lockdown. Chi ti ha detto di uscire stasera? Sei da solo. Giù un mucchio di botte. Questa donna che cercava l'amato del suo cuore trovò le guardie che la picchiarono. Ma sapete chi sono le guardie? Sono i preti, i vescovi. E qualcuno viene qua e dice, ma io sai nella mia parrocchia il mio parroco, ha fatto il suo lavoro, ti deve menare. Non lo dico io, lo dico il Cantico dei Cantici. Perché? Perché si manifesti se davvero tu stai cercando lo sposo. Guardate, vi ho sempre detto che nella pastorale vocazionale, se venisse qua uno e mi dice che vuol fare il prete, io lo prendo a pedate nel sedere. Per quale motivo vuoi fare il prete? Allora, ecco, dicono, dice la ragazza, mi sono alzata e ho incontrato finalmente l'amato del mio cuore. L'ho abbracciato e non la lascerò mai più. Avete presente l'edera che si attacca sul muro? Allora, dove sono andati dietro a Gesù? Facci vedere dove abiti. Sono stati con lui e poi lo hanno seguito. E hanno scritto l'ora, erano le 4. Ragazzi, dov'è che abitava Gesù? All'Hilton? Lì, vicino al Giordano, c'era un resort con tutte le... c'era la, con quelli che dove andate, vi piace a voi il sogno a vostra vita, no? Adesso non so che... a mia sorella gli hanno regalato 2 giorni in un resort, eccetera. Sì, ho detto, vabbè... Sapete dove abita il Signore? Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Non sta all'Hilton, non sta al resort, non ha dove posare il capo, cioè nella precarietà. Che l'amore... la condizione perché l'amore sia vivo è la precarietà. Tanti di voi, no, adesso la convivenza, ormai vi do una notizia che magari non sapete, ma non è più di moda, ma proprio è una stronzata, già l'era prima, ma adesso non è più di moda. Adesso c'è, ognuno se ne sta a casa sua. Hanno fatto dei monolocali, che c'è dentro anche il gabinetto, c'è dentro tutto, e tu stai lì... c'hai la televisione 64 pollici, ogni tanto incontri quell'altra nell'altro monolocale, non so, ci saranno dei cubicoli, e poi ognuno a casa sua, così nessuno rompe le scatole a nessuno, io c'ho il gatto, quello c'ha il cane, io russo, quello là. Quindi il trendy è la solitudine estrema, non è possibile stare insieme. Ma è la precarietà che rende vivo l'amore. Quando tu dici, adesso che finisco di fare la casa e poi andiamo a abitare insieme, ti assicuro che è finito l'amore. Ve lo dico per esperienza personale. Le ho viste in tutti i colori. Io ho sempre raccontato di quelli che andavano di notte in Trebbia a prendere i sassi per il caminetto, no? Che è vietatissimo. Cioè, ragazzi, voi potete fare tutto quello che volete, ma andare a prendere i sassi in Trebbia siete persecuti. Cioè, una roba allucinante. Però andava di notte, prendeva i sassi, faceva il cammino. Quando hanno finito di fare il cammino, che era tutto a posto, c'erano già le tende, la carta igienica intonata, la tazza del cesso, si sono sposati e la moglie ha detto, questa casa non mi sembra mia. E dice lui, ma come? L'abbiamo progettata, l'abbiamo fatto di qui, abbiamo cambiato i mobili, siamo andati a prendere i sassi in Trebbia e non è tua, e si sono lasciati. Potrei scrivere dei libri, è la precarietà, che se c'è l'amore lo rinforza l'amore. Ma come si fa ad avere amore nella precarietà? Se stai con Gesù Cristo aggrappato come l'edera, non mi molli, non ti mollo. Allora sperimenti la felicità vera. Perché, fratelli miei, non si può vivere senza amore. Non si può vivere. È disumanizzante. E per avere l'amore devi avere un altro. E chi è l'altro? Cristo. Lui lo sposo, che viene con noi. Sulla croce lui ci ha sposato. Si unisce con noi. In questa Eucaristia c'è, non mi interessa come si chiama quella roccio, quello lì della congregazione, della dottrina della fede, io sono peggio di lui. Perché nell'Eucaristia c'è un ambesso. C'è un'unione carnale, fisica. Perché è un atto d'amore, ecco il vero atto d'amore, è l'Eucaristia. L'Eucaristia è l'atto d'amore. Vi auguro oggi di essere davvero quei cercatori che accolgono questo sposo, si uniscono con lui e uscirete di qui pieni di speranza, perché quello che cercano i vostri figli, c'è una speranza sull'amore. È possibile amarsi? Sì. E come fai a dirmelo? Ho trovato lo sposo, l'ho cercato e lui mi ha trovato. Questo è l'augurio che faccio a tutti voi. Quindi l'omelia è stata lunga lo stesso. Sia lodato Gesù Cristo.